L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Giugno 2010. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Enzo Tioli. Collaboratori Enzo Tioli, Giacomo Elmi. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Giuseppe Terranova. Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Direzione e redazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono numero 06-699-881.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030 2209 421. Email lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874 438118. Email lpcd@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viversani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gentemese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994. Email lpba@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema Daisy, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista, impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri. La possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD Daisy, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La Direzione Nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Tiflo Tecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 69 98 85 04. 06 69 98 85 19. Fax 06 67 84 522. Email cnt@uicechi.it.
Numero di catalogo 20.104, durata 336 minuti.
Lev Nikolaevich Tolstoi. La morte di Ivan Ilic, editore Garzanti 2007. In questo breve romanzo, la penna impietosa di Tolstoi descrive, con una minuzia analitica ineguagliabile, il progressivo decadimento fisico e la conseguente metamorfosi psicologica di un appagato borghese al culmine della carriera. Sorpreso dalla morte che lo incalza attraverso la malattia, costretto a confrontarsi con le piccole grandi ipocrisie e inautenticità della sua vita, solo alla fine Ivan Ilic trova un senso ai suoi giorni e una possibilità di pacificazione.
Numero di catalogo 20.104. Numero di catalogo 27.909, durata 428 minuti.
Christa Wolf, Cassandra, edizioni E.O., anno di edizione 2007. Cassandra, la veggente figlia di Ecuba e di Priamo, racconta il tramonto e la rovina della sua città, e si affollano alla memoria la traversata dell'Egeo in tempesta, l'arrivo a Troia delle Amazzoni, i delitti di Achille la bestia, la rottura con il padre Priamo, accecato dal meccanismo inarrestabile della guerra, la vita delle comunità femminili sulle rive del fiume Scamandro, l'amore con Enea. L'autrice. Christa Wolf è la più nota scrittrice contemporanea di lingua tedesca. Tra le sue opere ricordiamo Il cielo diviso, Premesse a Cassandra, Sotto i tigli, Guasto, Trama d'infanzia, Medea, Nessun luogo, Da nessuna parte, In carne e ossa, tutte pubblicate dalle nostre edizioni. L'opinione. Sentivo Cassandra come una figura molto significativa per il nostro tempo. Durante un viaggio in Grecia ho visto Micene, ho vissuto con tutti i sensi il paesaggio che era stato di Cassandra. Mi ha interessato cogliere il punto cruciale alla nascita della nostra cultura, in cui è cominciata quell'alienazione che adesso ci porta vicini all'autodistruzione. Mi ha interessato il momento in cui, con l'avvento della società patriarcale e gerarchica, l'espressione letteraria femminile sparisce per millenni. Christa Wolf.
Numero di catalogo 27.909. Numero di catalogo 37.489, durata 467 minuti.
Friedrich Dürrematt, Giustizia, Marcos y Marcos, 2005. In un famoso ristorante di Zurigo, punto d'incontro dei notabili della città, il consigliere cantonale Isaac Kohler ammazza a revolverate, davanti a tutti, un illustre professore universitario. Condannato a 20 anni di galera, Kohler convoca in carcere, un luogo avvolto da un'aura solenne che appare assai migliore del mondo normale, il giovane avvocato Späth, e gli chiede di riesaminare il caso partendo dall'ipotesi che non sia lui l'assassino. Squattrinato come Spät, accetta un incarico impossibile, apparentemente senza senso. Con il generoso anticipo apre un lussuoso studio e si compra una Porsche. Insomma, cambia vita. Mentre il consigliere cantonale, un uomo a cui piace giocare la parte di Dio su questo miserabile pianeta, continua spavaldamente ad amministrare i propri affari dal carcere, Spät si imbatte in un intrico di situazioni torbide. Traffici di armi e puttane, megere strapotenti e corrotti intoccabili. E si rende conto che Kohler l'ha incastrato in un piano diabolico che farà di lui un pluriomicida. Messo alle corde, incagliato nel proprio tentativo di ristabilire quantomeno un'idea plausibile di giustizia finché non diventi una farsa totale, Spät giunge ad un verdetto personale. E a una vendetta assurda, ma assoluta. Non occorre che un giudice sia giusto, così come non occorre che un papa sia credente. In questo romanzo estremamente attuale e inquietante, Dürrenmatt sonda magistralmente i labili confini che separano etica e opportunismo, dipendenza e libero arbitrio, sottolineando soprattutto la relatività del concetto di giustizia. Abbandonata l'università dopo discontinui studi in filosofia, Dürrenmatt si tuffò poco più che ventenne nel mondo del teatro. La messa in scena nel 1952 di Il matrimonio del signor Mississippi e la contemporanea pubblicazione di Il giudice e il suo boia, uno dei suoi romanzi migliori, lo portarono alla ribalta della scena culturale svizzera. La visita della vecchia signora e i fisici, che risalgono alla metà degli anni 50, lo resero celebre in tutto il mondo. I miti greci e le vicende dell'Antico Testamento, succhiati ancor bambino dal padre, pastore protestante, così come città e cittadine della provincia elvetica, plasmano il sottofondo di gran parte delle sue opere teatrali e narrative. Nella produzione romanzesca, quasi sempre polizieschi di elegantissima fattura, Dürrenmatt vede e denuncia, con piglio da cosmologo, le contraddizioni di un mondo in cui l'uomo vive in una sorta di grottesco labirinto. Giudici e colpevoli, Tesei e Minotauri, bene e male, si rincorrono e si sfidano come gatti e topi. Fisicamente, intellettualmente, moralmente, il mondo è una polveriera in cui non è vietato fumare, suona uno dei suoi motti più spietati. Non si fatica a dargli ragione.
Numero di catalogo 37.489. Numero di catalogo 53.882, durata 260 minuti.
Beppe Fenoglio, La Malora, editore Einaudi, anno di edizione 2006. Pubblicato per la prima volta nel 1954 nella collana dei Gettoni, due anni dopo i 23 giorni della città di Alba, La Malora, fu presentato da Vittorini come un libro per molti aspetti più bello, in cui i rapporti umani sono ridotti alla nuda spietatezza, anche tra marito e moglie e anche tra padre e figli. Una storia elementare di fatica e di silenzi, di dolore e di violenza, che ci riporta al dramma della miseria contadina delle Langhe e che trova il suo linguaggio nello stile scarno e partecipe di Fenoglio, lo stesso stile antiretorico e barbarico che procurò allo scrittore l'accusa di aver tradito i valori della resistenza. Proprio questa asprezza e la continua invenzione linguistica fanno di Fenoglio uno dei massimi scrittori italiani del Novecento.
Numero di catalogo 53.882. Numero di catalogo 59.051. Durata 648 minuti.
Daniel Pennac, La fata carabina. Feltrinelli, 2006. Intenta ad attraversare la strada con tutta la circospezione dovuta all'età avanzata, una vecchietta tremolante impugna improvvisamente una P38, prende la mira e fa secco un giovane commissario di polizia. È proprio attorno ai vecchietti che gira questo nerissimo romanzo di Pennac. Vecchietti uccisi a rasoiate, vecchietti a cui la sorellina di Benjamin, Thérèse, legge la mano reinventando loro ogni giorno un avvenire diverso. Vecchietti vittime e vecchietti assassini. Cosa sta succedendo nel mercato della droga parigino? Come mai gli anziani abitanti del quartiere Belleville sono diventati accaniti consumatori di stupefacenti? E perché, se non li fa fuori la droga, vengono uccisi uno dopo l'altro con i sistemi più brutali? A tutte queste domande risponderà ovviamente Benjamin, ritenuto come al solito, in un primo momento, il principale indiziato. Daniel Pennac, professore di francese in un liceo parigino, è autore della serie di romanzi di straordinario successo centrati sulla figura di Benjamin Malesin, di professione capro espiatorio, e della sua colorita famiglia, tutti editi da Feltrinelli tra il 1991 e il 1999. Il paradiso degli orchi, La fata carabina, La prosivendola, Signor Malesin e La passione secondo Thérèse, oltre a Ultime novità della famiglia e inoltre del saggio sulla lettura Come un romanzo, 1993, del romanzo Signori bambini, 1998, della storia a fumetti Gli esuberati, con disegni di Jacques Tardy, 2000, del romanzo Ecco la storia, 2003, del monologo Grazie, 2004, e del racconto La lunga notte del dottor Galvan, 2005. Ha vinto il premio internazionale Grinzen, Cavour, Una vita per la letteratura, nel 2002.
Numero di catalogo 59.051. Numero di catalogo 76.178. Durata 306 minuti.
L'amante di Brecht, di Jacques-Pierre Hamet. Edizione Ugo Guanda, 2004. Berlino Est, 1948. Dopo un lungo esilio in Europa e negli Stati Uniti, Bertolt Brecht fa ritorno nella città che negli anni 20 ne aveva consacrato il successo. E con la fondazione del Berliner Ensemble dà inizio alla fase finale e più gloriosa della sua carriera. Nello stesso periodo arriva nella capitale la giovane Maria Eich, attrice di origini viennesi e dal fascino discreto, che viene ingaggiata dalla Stasi per spiare il maestro e insieme ne diventa l'amante. Il regime si serve di Brecht come vessillo, eppure ne diffida. Gli anni passati all'estero, i contatti in America suscitano allerta e sospetti. Fedele al compito assegnatole e allo stesso tempo sedotta dal grande drammaturgo, ne diventa l'ombra. Recita con la sua compagnia, ne ascolta ogni parola, ne fotografa segretamente ogni scritto. E per 4 anni si lascia possedere senza passione e senza proteste, sottomettendosi in silenzio, affascinata e insieme disgustata dall'uomo che le si rivela dietro l'aura del grande genio. L'amante di Brecht è il romanzo delle parole non dette, degli incontri mancati e degli amori impossibili. È il racconto, intenso e drammatico, di una vicenda in cui si mescolano l'intimità dei cuori e la coralità della storia, verità documentaria e invenzione narrativa, e su cui splende il viso di una donna straordinariamente seducente, tragicamente aggrappata a un ruolo che non sente suo, e sempre, disperatamente, sola. Jacques Pierramet è nato nel 1943. È romanziere, drammaturgo e critico letterario per il settimanale Le Point. Con L'amante di Brecht ha vinto il premio Goncourt 2003.
Numero di catalogo 76.178. Numero di catalogo 76.204. Durata 674 minuti.
Le leggi del cuore di Anne Leclerc. Edizioni Corbaccio 2005. Samantha e Libby sono sorelle. Hanno 2 anni di differenza e una volta erano legate come 2 gemelle. Ma da 6 anni non si parlano e ciascuno ha imparato che il futuro che hai pianificato può essere alterato al di là di ogni immaginazione. A 38 anni, Sam è una rinomata chef di pasticceria e sta tentando di rifarsi una vita dopo un divorzio devastante. Libby, che è stata un'adolescente ribelle idolatrata dalla sorella minore, conduce una vita tranquilla e borghese con il marito Richard, musicista. Ma il suo mondo viene sconvolto quando le viene diagnosticata una rara malattia ai reni. Libby ha bisogno di un donatore e rompe il silenzio con la sorella. Toccherà a Sam, definita più cocciuta del mulo più cocciuto, dimenticare il ruolo avuto da Libby nel suo divorzio e ascoltare la preghiera della sorella. Le leggi del cuore è un romanzo intenso e commovente che pone delle domande profonde. Si può veramente perdonare una persona amata che ci ha tradito? Esistono dei doveri in una famiglia? Cosa bisogna fare per guadagnare il perdono e quali sono i costi di una scelta saggia? Anne D. Leclerc ha 2 sorelle ed è cresciuta in una cittadina del Massachusetts. Prima di dedicarsi all'attività di scrittrice, ha lavorato in radio, come attrice, come giornalista e come corrispondente del Boston Globe. Ha insegnato scrittura creativa in Irlanda e a Cape Cod, in Giamaica e alle donne carcerate. È autrice di 7 libri e sta lavorando al suo 8° romanzo. I suoi libri sono tradotti in 15 paesi, tra cui Italia, Gran Bretagna, Grecia, Francia, Germania, Portogallo, Russia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Olanda, Brasile e Israele. Vive a Cape Cod con il marito e i 2 figli. Il suo sito è www.annleclerc.com.
Numero di catalogo 76.204. Numero di catalogo 76.331, durata 193 minuti.
Per grazia ricevuta di Valeria Parrella, edizioni Minimum Fax 2005. La fine del contrabbando di sigarette e l'esplosione del traffico di cocaina, la vitalità delle famiglie allargate e la solitudine dei nuovi single, la forza d'animo di adolescenti con i genitori in carcere e di madri costrette a farcela da sole, la difficoltà di vivere e di amare in una città, Napoli, in cui l'amore e la vita hanno i denti affilati e non concedono sconti. Per grazia ricevuta ci regala 4 storie di donne e di uomini in un momento cruciale della loro vita, narrate con ironia ma anche con una passione a volte dolorosa. Le protagoniste di questi racconti diventano poli di attrazione per una fauna di personaggi indimenticabili. Operai fascinosi e 15enni effeminati, vecchi camorristi e nuovi notabili, tipografi clandestini e amici immaginati. Il tutto sostenuto dalla vitalità, dalla precisione, dalla sensualità di una scrittura che ha consacrato Valeria Parrella come una delle voci più belle delle nostre ultime stagioni letterarie. Valeria Parrella, 1974, vive a Napoli. Il suo libro d'esordio, Mosca più balena, Minimum Fax 2003, ha vinto i premi Campiello Opera Prima, Procida e Amelia Rosselli.
Numero di catalogo 76.331. Numero di catalogo 77.444, durata 842 minuti.
Anna e il meccanico, di Valerio Neri. Marsilio Editori, 2005. Bruno, un giovane perito meccanico, viene attirato dal suo migliore amico in un perverso congegno psicologico ideato dalla vedova Gatelli, a capo di una famiglia di modesti imprenditori antifascisti, per sedurre la giovane e ribelle figlia Anna, innamorata di un colonnello dello spionaggio tedesco. Anna dapprima si oppone al piano della madre, ma poi, con la complicità di Bruno, finge di accettarlo per meglio eluderlo, finendo del tutto preda del sofisticato meccanismo della storia. Da qui si dipana l'appassionante vicenda che coinvolge la spia tedesca, il tecnico dell'obitorio, impegnato a nascondere Fosca, una giovane ebrea apolide, forse parente dei Gatelli, la signora Italia, proprietaria della pensione ove Bruno risiede, e sua segreta amante, Concetta, la prostituta, e Carr, l'amico che ha una colpa da espiare. Palcoscenico della vicenda è la Roma del 1943, prima bombardata dagli alleati e poi occupata dai nazisti. Siamo negli anni del definitivo distacco degli italiani dal fascismo, i giorni cupi e violenti della resistenza, rispecchiati in questo libro da una complessa azione, erotica e partigiana insieme, per liberare dall'occupazione tedesca la mente e il cuore della ragazza italiana. Un romanzo sorprendente in cui a un raffinato dispositivo narrativo si unisce un'originale invenzione linguistica. Dal parlar meccanico di Bruno agli assolo sfuggenti della spia, a quelli intensi ma vagamente deliranti di Fosca, ai bisticci della prostituta. Una molteplicità di voci che ci guidano all'epilogo imprevedibile nel quale sentiamo affermarsi il mondo nuovo del dopoguerra. Valerio Neri è nato e vive a Roma. Ha esordito nel 2003 con il romanzo Cursori, Editori Riuniti, molto apprezzato dalla critica. È stato direttore generale di importanti organizzazioni no profit ed è oggi direttore marketing di una grande azienda romana.
Numero di catalogo 77.444. Numero di catalogo 77.445, durata 743 minuti.
Tutt'al più muoio, di Albinati e Tini. Edizione in Fandango Libri, 2006. Se sei mezzo cieco, balbuziente, povero o frocio, cosa puoi aspettarti dalla vita? Con quali espedienti riuscirai a cavarti dal buco di un paesino umbro dove non si fa altro che tirare il collo a polastri e cuni? E come ottenere l'amore dell'unica, irraggiungibile fanciulla desiderata da sempre? Filo, il protagonista di questa storia che Albinati e Tini hanno scritto con ferocia e candore, è sceso in guerra per riscattarsi. Spesso subisce cocenti sconfitte dai risvolti comici irresistibili, talvolta riesce a trionfare. La vita vera che scorre in queste pagine è una lotta contro la fame di amore, di cibo e di sesso, ma soprattutto di riconoscimento umano. Riuscirà Filo a vincere e a vendicarsi? O almeno ad essere accettato? A sua disposizione ha una strepitosa energia fisica e un umorismo che colora tutte le sue avventure. A scuola, in parrocchia, sulla pista di pattinaggio, nella giungla dei ritrovi gay, tra le quinte del palcoscenico, a letto. Dietro la sua scandalosa e commovente parabola d'amore e sopravvivenza si intravedono altre figure di famosi loser, dai ragazzini di Dickens a Elephant Man, alle orfanelle dei cartoni giapponesi. Usando tutte le risorse di un linguaggio realistico eppure fiabesco, costruendo il romanzo coi materiali e col ritmo della vita così com'è, Albinati e Tini danno corpo a un personaggio memorabile, una specie di Huck Finn piombato nel mondo dei centri sociali e delle sfilate di Armani. Accanto a Filo, ancora più virtuale di lui, sua madre, leonessa dagli artigli spuntati, la prima a farsi i capelli rossi a Ponte San Giovanni, e il coro di una spassosa e trucidissima famiglia umbra. Edoardo Albinati è nato a Roma nel 1956. Ha pubblicato vari libri, l'ultimo dei quali è Svenimenti e Inaudi, Premio Viareggio 2004 per la narrativa. Lavora come insegnante nel carcere di Rebibbia, a Roma. Filippo Timi è nato a Perugia nel 1974. A teatro è stato Orfeo, Danton, Perceval, Satana. Nel 2004 ha ricevuto il premio UBU come miglior attore under 30. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 77.445. Numero di catalogo 77.449. Durata 501 minuto.
La procedura di Harry Mulisch. Rizzoli Editore 2005. In una sulfurea Praga di fine Cinquecento, il rabbino Yehuda Low, per difendere gli ebrei della città, prova a creare un golem secondo le istruzioni contenute in un testo sacro della Kabbalah. Compie l'impresa, ma per colpa di un errore di procedura, il gigante d'argilla non riesce esattamente come previsto e finisce per sfuggirgli di mano. Quattro secoli dopo, Victor Werther, esimio microbiologo olandese, lascia il mondo scientifico a bocca aperta scoprendo l'eobionte, la particella primordiale che consente il passaggio dalla materia inorganica a quella vivente. Come il rabbino Low, Victor ha sfidato il mistero della vita. E la doppia sciagura che si abbatte su di lui è il baratro faustiano in cui precipita chiunque osa rubare il mestiere a Dio. Per salvarsi, Victor è costretto a fuggire dalla California a Venezia, dal Cairo a Gerusalemme, inseguito dai propri demoni e non solo. Come i suoi personaggi, Mulisch sfrutta ogni mezzo che la sua scienza, quella della creazione letteraria, gli offre per costruire un sorprendente thriller metafisico che è anche un romanzo epistolare, una confessione, una sofferta storia d'amore e una meditazione insieme ironica ed erudita sui limiti della scienza e sulla vanità umana. Harry Mulisch, olandese nato a Haarlem nel 1927, è uno dei più importanti scrittori del nostro tempo. Con La scoperta del cielo, tradotto nel 2002, Rizzoli ha dato inizio alla pubblicazione delle sue opere, proseguita nel 2003 con Siegfried.
Numero di catalogo 77.449. Numero di catalogo 78.631. Durata 802 minuti.
Buonanotte, baby. Di Jennifer Weiner. Edizioni PM 2006. Kate Klein ha superato la fatidica soglia dei 30 ed è già una casalinga pentita. Quando 7 anni prima un brillante futuro da giornalista davanti a sé, ma un cuore infranto che non ne voleva sapere di rimettere insieme i pezzi, ha incontrato Ben Borowitz, consulente politico dall'aria paterna e rassicurante, non ci ha pensato due volte a sposarlo e a trasferirsi nella placida cittadina di Upchurch, nel Connecticut. Ma adesso, con 3 bambini piccoli sempre attaccati alla gonna, un giro vita che non vuole saperne di diminuire e il marito sempre impegnato, Kate non ce la fa più. Snobbata dalle altre madri, impeccabili nei loro abiti taglia 42, si sente terribilmente sola. New York, il lavoro e i vecchi amici le mancano più che mai. Finché un giorno la tranquillità della cittadina è sconvolta dall'omicidio di Kitty Kavanaugh, pugnalata alla schiena nella cucina di casa. L'episodio dà una scossa anche alla routine di Kate, che nelle pause tra una pompata e un bagnetto indossa i panni della detective e ritrova il suo fiuto di giornalista. La sua indagine personale le riserverà scoperte molto piccanti, perché dietro alla serenità di Upchurch e alle vite apparentemente perfette dei suoi abitanti si nascondono tradimenti, ricatti e verità inconfessabili. Jennifer Weiner vive a Filadelfia. Dopo aver studiato all'Università di Princeton insieme a nomi prestigiosi come Joyce Carol Oates e Toni Morrison, ha lavorato come giornalista per importanti testate.
Il suo primo romanzo, Brava a letto, è diventato un bestseller internazionale e gli autori di Sex and the City sono all'opera per trarne una serie televisiva. Per PM ha pubblicato anche A letto con Maggie, da cui è stato tratto il film In Her Shoes con Cameron Diaz e Shirley MacLaine, e Letto a tre piazze, che diventerà anch'esso un film per la Universal Pictures. Anche i diritti di Buonanotte Baby sono già stati acquisiti. www.jenniferweiner.com.
Numero di catalogo 78.631. Numero di catalogo 80.680. Durata 427 minuti.
Irvine Welsh, una testa mozzata. Una testa mozzata, ovvero L'amore secondo Irvine Welsh. Una storia sboccatamente romantica, tragicamente spassosa e innocentemente matura, che l'autore di Trainspotting ambienta in un'anonima cittadina di una popolosa regione a nord di Edimburgo. A raccontarla in prima persona, alternando punti di vista e stili narrativi, sono i due protagonisti, Jason King e Jenny Cahill, da Cowdenbeath, Fife Centrale, Scozia. Lui, 26 anni, e poco più di 1,5 metri d'altezza, ha archiviato le giovanili speranze di diventare un fantino professionista e si barcamena in un presente non troppo radioso, da sottoccupato cronico e stella locale del subbuteo. Tra una partita e l'altra del meraviglioso gioco da tavolo e lavoretti più o meno leciti, Jason inganna la monotonia delle giornate di provincia ascoltando Cat Stevens, scolandosi quantità esagerate di Guinness e tampinando quasi ogni ragazza gli capiti a tiro. Da un po', però, a dare materia alle sue fantasie sono le morbide forme della dolce Jenny Cahill, la figlia danarosa di un discusso imprenditore della zona. Cavallerizza di scarso talento, con una passione per Marilyn Manson e vaghe aspirazioni suicide. Lei non sembra tuttavia troppo entusiasta di ricambiare le attenzioni di quel nanerottolo schifoso di Jason. Ma si sa, le apparenze possono ingannare e al cuor non sempre si comanda. E saranno prima il caso e poi un tragico incidente a far scoprire ai due ragazzi di poter condividere qualcosa. Il sogno di una nuova vita, lontana dal grigiore di ogni Cowdenbeath del mondo. Irvine Welsh, nato in Scozia, vive a Dublino, dopo aver vissuto e lavorato a Edimburgo, Amsterdam e Londra. I suoi libri, Trainspotting, Ecstasy, Acid House, Il Lercio, Tolleranza Zero, Colla, Porno e I segreti erotici dei grandi chef, sono tutti pubblicati in Italia da Guanda. Da Trainspotting e da un racconto di Acid House sono stati tratti i film omonimi, rispettivamente di Danny Boyle e di Paul McGuigan.
Numero di catalogo 80.680. Numero di catalogo 80.681. Durata 546 minuti.
L'istinto del lupo di Massimo Lugli, Newton Compton Editori, 2008. Il confine che separa le ville dei ricchi dai bivacchi dei senza tetto è sottile come la lama di un coltello. Da una parte abiti firmati, domestici in livrea e ragazze au pair. Dall'altra le mense di carità, i giacilli improvvisati nel freddo della notte, l'amore rubato alla disperazione quotidiana. A cavallo tra questi due mondi, la favola feroce del ragazzo che divenne lupo è un treno che corre lungo scene di ordinaria violenza e struggente stupore. Aggressioni, lotte, tradimenti, omicidi e vendette che senza tregua impongono al protagonista di fare la sua scelta. Sullo sfondo le avventure nere e romantiche, le inquietudini della generazione degli anni 70, il furore politico e le battaglie a colpi di chiave inglese che anticipano i bagliori del terrorismo.
Un racconto crudele e ammaliante, una storia dura, ambientata tra i viali della prostituzione e gli accampamenti dei nomadi, le baracche costruite sugli argini del fiume e un fatiscente circo di periferie. Attorno alla figura solitaria di Lupo, una galleria di personaggi indimenticabili. Il saggio Tamoa, la sensuale Parvati, il laido Sugo, il patetico Giobbe, il brutale Ivan. Dopo La legge di Lupo solitario, un nuovo romanzo firmato dal cronista di Nera Massimo Lugli e dedicato al volto violento e sconosciuto di una città nascosta nel ventre della metropoli. Massimo Lugli, Roma 1955, dopo aver lavorato per anni a Paese Sera, è attualmente inviato speciale della Repubblica. Dal 1975 si occupa di cronaca nera e alterna la passione per il giornalismo e la scrittura con quella per le arti marziali, che pratica fin da bambino. Ha pubblicato Roma Maledetta, 1998, e con la Newton Compton, La legge di Lupo solitario, 2007.
Numero di catalogo, 80.681. Numero di catalogo, 80.682, durata 925 minuti.
Elisabeth von Arnim, Il padre, edizione Bollati Boringhieri, 2007. Il libro narra le vicende di Jennifer, una matura ragazza nobile, poco amata e molto sfruttata dal padre, illustre scrittore. Jennifer fa una promessa alla madre morente, occuparsi di lui fino alla sua morte. Tuttavia, il giorno in cui l'anziano genitore torna a casa con una giovanissima e alquanto spaurita moglie, Jennifer si sente finalmente libera di lasciare la casa paterna, di trasferirsi in campagna, suo sogno da sempre, e di mettere fine all'esistenza insulsa che conduce a Londra. Un'esistenza imperniata sulla dedizione forzata e il lavoro, priva di ogni affetto. Si stabilisce dunque in un piccolo cottage, fuori città. E con il giovane ecclesiastico, suo padrone di casa, James, nasce un'amicizia che presto si trasforma in uno speranzoso amore. Non ha fatto però i conti con il padre, che la rivuole a casa a tutti i costi, non trovando una segretaria con un addestramento pari al suo, né con la sorella di James, una zitella dispotica e attempata che da sempre piega il fratello alla propria volontà, con la sua soverchiante personalità e il suo smisurato egoismo, né tantomeno con la giovane matrigna, terrorizzata e pentita di quel matrimonio frettoloso e azzardato. Elisabeth von Arnim, Mary Annette Beauchamp, nata a Sydney in Australia nel 1866 e cresciuta in Inghilterra, fu cugina di Catherine Mansfield e amica di E. M. Forster. In seguito al matrimonio con il conte H. A. von Arnim, figlio adottivo di Cosima Wagner, visse 18 anni in Pomerania. Rimasta vedova, tornò in Inghilterra. Fu l'amante di H. G. Wells, che nell'autobiografia la descrisse come la donna più intelligente della sua epoca. Sposò poi Francis Russell, fratello di Bertrand. Visse tra Inghilterra, Svizzera e Francia. Morì negli Stati Uniti nel 1941. Di Elisabeth von Arnim, nella stessa collana. Il giardino di Elisabeth, 1989. I cani della mia vita, 1991. Un incantevole aprile, 1993. La memorabile vacanza del barone Otto, 1995. Elisabeth Rügen, 1996. Amore, 1998. Un'estate da sola, 2000. Mr. Skeffington, 2002. La moglie del pastore, 2003. Cristoforo e Colombo, 2004. Lettere di una donna indipendente, 2005. E Vera, 2006.
Numero di catalogo 80.682. Numero di catalogo 80.685. durata 667 minuti.
Indagine su Gesù, di Antonio Socci. Edizioni Rizzoli, 2009. Chi è Gesù? Perché nessuno, dopo 2000 anni, si sottrae al suo fascino? Anche i lontani non sanno nascondere lo stupore, l'ammirazione e l'incanto per quest'uomo misterioso, potente e buono, unico al mondo, il più bello tra i figli degli uomini. Da Marx a Renan, da Rousseau a Nietzsche, da Borges a Kafka, da Camus a Salvemini, da Kerouac a Pasolini. Da un persecutore come Napoleone ad una personalità come Gandhi, fino al libro dell'Islam, il Corano. Come e perché in soli 3 anni di vita pubblica egli ha potuto capovolgere la storia umana? Lo affermano anche pensatori laici come Benedetto Croce. Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto. Ha portato nel mondo la libertà, la dignità di ogni persona, a partire dai più derelitti, le nozioni di diritti dell'uomo e di progresso, un oceano di carità. Ha spazzato via la schiavitù, ha salvato la cultura antica, ha dato nobiltà al lavoro ricostruendo un'Europa devastata, inventando la tecnologia, le università, la scienza, gli ospedali, l'economia, l'arte, la musica. Il libro di Antonio Socci ricostruisce questa straordinaria rivoluzione e indaga sul mistero di Gesù, preceduto da 2000 anni di attesa e seguito da altrettanti di amore. Circa 300 profezie messianiche, nelle sacre scritture, con secoli di anticipo, hanno tracciato il suo perfetto identikit. Data il luogo di nascita e di morte, le sue opere, addirittura il supplizio della crocifissione. Infine si realizza sotto i nostri occhi la principale profezia fatta ad Abramo di una discendenza che abbraccia tutti i popoli. Uno studioso ebreo come Pinchas Lapide riconosce: Gesù di Nazareth è diventato il salvatore dei gentili. Per questo non occorre una teologia. Per affermarlo, occhi e orecchi mi bastano. Ma soprattutto, Socci affronta il più grande mistero di Gesù, la sua resurrezione. La scoperta delle prove antiche e di quelle attuali è un'avventura sorprendente. Un caso unico nella storia che non ha spiegazione umana. Antonio Socci, Siena 1959, giornalista e saggista, è stato inviato del settimanale Il Sabato, editorialista del giornale, e ha diretto la rivista internazionale 30 giorni. È stato vice direttore di Rai 2, per cui ha ideato e condotto il programma Excalibur. Attualmente per la RAI dirige la Scuola Superiore di Giornalismo Radio-Televisivo di Perugia. Collabora con Libero e Il Foglio. Tra i suoi libri ricordiamo I Nuovi Perseguitati, PM 2002, Uno Strano Cristiano, Rizzoli 2003, Mistero Medjugorje, PM 2005, Il Quarto Segreto di Fatima, Rizzoli 2006 e Il Segreto di Padre Pio, Rizzoli 2007.
Numero di catalogo 80.685. Numero di catalogo 80.690. Durata 233 minuti.
Dopo l'ultimo testimone di David Bidussa e Einaudi Editore 2009. Quando rimarremo soli a raccontare l'orrore della Shoah, non basterà dire mai più, né rifugiarsi tra le convenzioni della retorica. Serviranno gli strumenti della storia e la capacità di superare i riti consolatori della memoria. David Bidussa, Livorno 1955, è storico sociale delle idee e lavora presso la biblioteca della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Tra le sue pubblicazioni recenti, Leo Valiani tra politica e storia, scritti di storia delle idee. 1939-1956, Feltrinelli, 2009. Per Einaudi ha curato nel 2008 il volume Ebraismo dell'opera Le religioni e il mondo moderno.
Numero di catalogo 80.690. Numero di catalogo 80.693. durata 454 minuti.
Cimiteri di Giuseppe Marcenaro. Storie di rimpianti e di follie. Bruno Mondadori, editore, 2008. Non luogo per eccellenza, il cimitero è una realtà vitalissima. Per definizione è un territorio oltre, destinato ad accogliere i defunti che, espurghi dell'esistente, vengono ammucchiati a parte, fuori dal consesso dei viventi. Il cimitero, spazio fisico e mentale dove sono messe in gioco le angosce suscitate dal rimpianto per qualcuno che se n'è andato o finalmente toltosi dai piedi, è il controtipo lucido e inconscio della più aulica follia umana, la sopravvivenza di se stessi. Nei cimiteri tutto si svolge sotto mentite spoglie, giacché sono soltanto i viventi che conferiscono senso al luogo più inverosimile mai inventato dall'uomo. I morti sono inerti. Possono tuttavia permettersi periodici ritorni nella mente di coloro che stanno ancora fuori dei funebri recinti, vicende che riguardano lembi di esistenza, storie di transiti, di salme, ossa, ceneri, materiali trafficati dai vivi nell'insistenza strenua, quanto inutile, di conferire ordine a quegli strani oggetti, fisici e mentali, che sono l'avanzo dei viventi di ieri. Sotto forma di culto dei morti, nel vacuo fasto delle tombe, gli ancora non estinti tentano di esorcizzare il molesto terrore di non essere più. D'altra parte, il cimitero è un affare che riguarda sempre e soltanto chi non vi è ancora andato a finire. Vale. Tra i libri di Giuseppe Marcenaro, Lettere a una gentile signora, Adelphi, 1984. Un'amica di Montale, Vita di Lucia Rodocanachi, Camunia, 1991. Genova la Bella, Panopticon della Lanterna ad Albaro, Franco Maria Ricci, 1992. Levante Ponente, La Riviera tra Lerici e Turbia, Franco Maria Ricci, 1994. La Nuit de Gênes di Paul Valéry, Sagep, 1994. Vita di Eugenio Montale, Bruno Mondadori, 1999. Fotografia come letteratura, Bruno Mondadori, 2004. Genova e le sue storie, Bruno Mondadori, 2004. Carte inquiete, Aragno, 2005. Premio Estense, 2006.
Numero di catalogo, 80.693. Numero di catalogo, 80.855. Durata, 449 minuti.
Ellen Bear, il diario di Ellen Bear, Sperling e Kaffer Editori per Edizioni Frassinelli, 2009. Ellen Bear è giovane e carina e studia alla Sorbona di Parigi, una città che le appare bellissima e piena di vita. Si è appena fidanzata con Jean ed è colma di speranze. Condivide con gli amici e i compagni di università la passione per il violino e coltiva il piacere di una egoistica magia, leggendo poesia e letteratura inglese. Vive in un ambiente benestante e privilegiato, eppure è assillata dalle preoccupazioni. È il 1942 e la sua famiglia è ebrea. Il 7 aprile di quell'anno, Helen comincia a tenere il diario della sua vita nella Parigi occupata dai nazisti, cercando nella scrittura un rifugio dalla dura realtà delle leggi razziali. Con una scrittura limpida racconta gli eventi che riempiono le sue giornate, ma anche con acutezza e lucidità le restrizioni imposte e le umiliazioni subite. Un percorso che si fa sempre più fosco, mentre quelle che all'inizio filtrano come voci allarmanti, le retate e i gas, si trasformano via via nella più definitiva condanna. Il suo ultimo appunto risale al 15 febbraio 1944. Poco dopo, il giorno del suo 23esimo compleanno, sarà deportata ad Auschwitz, insieme ai genitori che moriranno nei 6 mesi successivi. Costretta a marciare sino a Bergen-Belsen, Helen vi morirà nell'aprile del 1945, soltanto 2 settimane prima della liberazione del campo. affidate alla cuoca di casa, quelle pagine preziose sopravviveranno per essere consegnate alla storia e a Jean, che oggi con gli eredi Ber ne autorizza la pubblicazione e diventano per noi lettori un documento profondamente toccante di straordinario valore letterario. La testimonianza di come una ragazza del tempo abbia affrontato la crescente incertezza del quotidiano con sempre maggiore determinazione, a testa alta, con orgoglioso sprezzo degli occupanti, ma con profonda compassione verso i sofferenti, impegnandosi soprattutto nella cura dei figli di deportati. Tradotto e pubblicato in più di 15 paesi, il diario di Hélène Ber è un tesoro finalmente ritrovato, un classico contemporaneo. Hélène Ber nasce a Parigi nel 1921 da una famiglia ebraica d'estrazione altoborghese. Non riesce a laurearsi perché le leggi razziali le impediscono di sostenere l'esame finale. L'8 marzo 1944 viene arrestata e deportata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Muore di tifo nell'aprile dell'anno successivo.
Numero di catalogo 80.855. Numero di catalogo 81.279, durata 664 minuti.
Fia Mame, di Patrick Dennis, Adelphi Edizioni 2009. Immaginate di essere un ragazzino di 11 anni nell'America degli anni 20. Immaginate che vostro padre vi dica che, in caso di sua morte, vi capiterà la peggiore delle disgrazie possibili, essere affidati a una zia che non conoscete. Immaginate che vostro padre, quel ricco, freddo bacchettone, poco dopo effettivamente muoia nella sauna del suo club. Immaginate di venire spediti a New York, di suonare all'indirizzo che la vostra badia ha con sé e di trovarvi di fronte una gran dama leggermente equivoca e soprattutto giapponese. Ancora, immaginate che la gran dama vi dica «Ma Patrick, caro, sono tua zia Mame!» e di scoprire così che il vostro tutore è una donna che cambia scene e costumi della sua vita a seconda delle mode che regolarmente anticipa. A quel punto avete solo due scelte: o fuggire in cerca di tutori più accettabili o affidarvi al personaggio più eccentrico, vitale e indimenticabile che uno scrittore moderno abbia concepito e attraversare insieme a lei l'America dei tre decenni successivi in un foxtrot ilare e turbinoso di feste, amori, avventure, colpi di fortuna, cadute in disgrazia che non dà respiro, o dà solo il tempo alla fine di ogni capitolo di saltare virtualmente al collo di zia Mame e ringraziarla per il divertimento. Per fortuna sua e dei lettori, Patrick ha scelto la seconda opzione e scritto questo libro tuttora leggendario. Non è certo che Dennis volesse inventarsi, come è stato detto, un'alternativa americana a Mary Poppins, ma lo è che chi arriva all'ultima pagina e vede zia Mame partire per un nuovo viaggio ha la sensazione di separarsi dalla parte più lieve, libera e felice di sé. Patrick Dennis, 1921-1976, era il più noto degli pseudonimi assunti nella sua carriera da Edward Everett Tanner III, il secondo in graduatoria essendo quello della nota romanziera Virginia Owens. Quando uscì nel 1955, Zia Mame vendette 2 milioni di copie, niente male per un libro pensato a lungo ma scritto di getto, e come da copione rifiutato da 19 editori. Nel 1956 Dennis ebbe per 8 settimane 3 titoli fra i primi 10 del New York Times, record tuttora ineguagliato.
Numero di catalogo 81.279. Numero di catalogo 81.281, durata 803 minuti.
Paolo Coelho. Il vincitore è solo. Bompiani 2009. Igor Malev ha una sola cosa in mente: la sua ex moglie Eva. Anche se un uomo ricco, affascinante e di innato carisma, lei lo ha lasciato per uno stilista di grande successo. Una ferita, questa, da cui non è mai riuscito a riprendersi. Così decide di riconquistarla. Nella cornice del Festival di Cannes, circondato dal lusso e dagli eccessi della nuova aristocrazia, i vincitori definitivi nella gara edonistica della vita moderna, inizia una battaglia lunga 24 ore. perché Igor è un uomo di rara forza e fredda intelligenza, e quella che vuole non sarà una riconciliazione ordinaria, pacifica. Perché ha fatto a se stesso la promessa di distruggere tutto ciò che si interpone tra lui e la sua amata. E lui mantiene sempre la parola. Con il vincitore è solo, Paolo Coelho torna ai grandi temi di 11 minuti e lo Zahir, offrendoci un romanzo avvincente e ricco di tensione, specchio del mondo in cui viviamo, dove la ricerca del lusso e del successo a tutti i costi spesso impedisce di ascoltare quello che ci sussurra il nostro cuore. Paolo Coelho è nato a Rio de Janeiro nel 1947. È considerato uno degli autori più importanti della letteratura mondiale. Le sue opere, pubblicate in più di 160 paesi e tradotte in 67 lingue, hanno venduto oltre 100 milioni di copie. Tra i premi più recenti ricevuti dall'autore, il Crystal Award 1999, conferitogli dal World Economic Forum, il prestigioso titolo di Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, attribuitogli dal governo francese, e la Medaglia d'Oro de Galizia. Dall'ottobre del 2002 è membro della Accademia Brasileira de Letras. Dal settembre 2007 è stato nominato messaggero di pace delle Nazioni Unite. Bompiani ha pubblicato con enorme successo L'Alchimista, 1995. Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduto e ho pianto, 1996. Manuale del Guerriero della Luce, 1997. Monte 5, 1998. Veronica decide di morire, 1999. Il diavolo e la signorina Prim, 2000. Il cammino di Santiago, 2001. 11 minuti, 2003. Lo Zahir, 2005. Sono come il fiume che scorre, 2006. La strega di Portobello, 2007. Henry Drummond, Il dono supremo, 2007. E Brida, 2008.
Numero di catalogo 81.281. Numero di catalogo 81.410. Durata 292 minuti.
Sonia Müller, La banda delle stronze. Edizione Sperling Kupfer 2008. Tina, 20 anni, è facile all'innamoramento e le sue tre amiche, Rania, Josephine e Anso, rampolle dell'alta borghesia parigina, vivono nel quartier très chic di Passy. Per strada si fanno riconoscere e non per niente i ragazzi le chiamano le stronze. Sono la banda delle stronze e ne vanno ben fiere. Bazzicano boutique alla moda, locali molto cool e l'hammam privato della medio orientale Rania, la degna figlia di un maniaco del petrolio con l'abitudine di sbattere la borsa griffata sul muso dei nemici. Josephine, la più bella delle medie, la più bella del liceo, insomma la più bella e basta, ha una sfrenata passione per le scarpe firmate, che viene subito dopo la passione per i mastichi, ne tiene una lista segreta. Con Rania sono scintille proprio per un furto di ragazzo. Anso, che ha il grave difetto di non poter fare a meno dello sport, non si capisce a quale titolo faccia parte della banda, visto che lei e il Luke vivono su due pianeti diversi. La tranquilla routine shopping chiacchiere brunch si spezza all'improvviso quando Tina perde la testa per Hicham, un operaio bello, anzi stratosfericamente magnifico, che abita in un sobborgo di Parigi. Pur di vivere il suo sogno d'amore, Tina è disposta all'impossibile, gettando nel panico la banda. Lasciare i quartieri alti per un mondo sconosciuto, la periferia. Un romanzo esilarante che ha scatenato un blog di successo, Ma vide con Nas. Sonia Müller, 33 anni, parigina, sarebbe una stronza perfetta se non le mancasse l'ambizione. Per questo è diventata scrittrice. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 81.410. Numero di catalogo 81.434. Durata 295 minuti.
Del delitto, di Manlio Sgalambro. La ragione dà ragione all'assassino e alla sua vittima. L'assassino e la sua vittima sono inscindibili. Ti sei interessato a me sino ad uccidermi, può dire l'altro, e per un attimo può anche piangere per la commozione. Nessuno lo capirebbe. salvo colui che è ispirato dalla divina irresponsabilità. Ciò che li lega appare sulle prime abbastanza chiaro, un minuto dopo, imperscrutabile. Di Manlio Sgalambro sono apparsi presso Adelphi La morte del sole, 1982, nuova edizione 1996. Trattato dell'impietà, 1987, nuova edizione 2005. Anatol, 1990. Del pensare breve, 1991. Dialogo teologico, 1993. Dell'indifferenza in materia di società, 1994. La consolazione, 1995. Trattato dell'età, 1999. De mundo pessimo, 2004. E La conoscenza del peggio.
Numero di catalogo, 81.434. Numero di catalogo, 81.436, durata 289 minuti.
Libeccio, un uomo che porta il nome di un vento alla ricerca della libertà, di Folco Quilici, Mondadori, 2008. Sul finire dell'Ottocento, insofferenti alle leggi e alle costrizioni familiari, tre giovani anarchici lasciano le campagne della Lucchesia per sottrarsi al arruolamento nelle prime guerre coloniali e raggiungere le terre selvagge dove divampa la febbre dell'oro. Sognano libertà e fortuna. Come primo simbolico gesto, i tre abbandonano i propri nomi di battesimo e scelgono di chiamarsi come i venti più impetuosi, Libeccio, Grecale e Maestrale, e si imbarcano su un vecchio piroscafo pronti ad affrontare un mondo sconosciuto e sconfinato. Ma presto sorgono le prime difficoltà e la nave, per avaria irreparabile, è bloccata in un porto dell'America del Sud. Il percorso da qui fino al Grande Nord sarà un'avventura quotidiana, richiederà agli amici forza e presenza di spirito. E Libeccio, detto Beccio, sarà il solo a non lasciarsi mai abbattere, deludere, vincere. Non lo fermerà nemmeno la dolcezza di una donna straordinaria, la bellissima boliviana Soledad, che capirà di dover sacrificare la loro felicità a un sogno più grande. 50 anni dopo la partenza dall'Italia, Beccio torna alla sua casa, nel piccolo paese vicino a Lucca, dove la sorella Betta lo accoglie con tenerezza e commozione. Ma nemmeno a lei, Beccio, vorrà raccontare della sua odissea. È solo a poco, dalle rare parole pronunciate con un singolare personaggio del paese o con il nipote più giovane, tra le righe di un quaderno sgualcito, lungo le rughe di un uomo che ha molto vissuto, il lettore vedrà emergere indizi che disegnano momenti ed episodi di una vita memorabile. Tutti straordinari, tutti, alla fine, riconducibili a un tesoro che proviene dalle terre dell'oro d'Alaska, una piccola cassa verde destinata a scomparire nella notte della morte di Libeccio in circostanze misteriose che non danno pace alla nutrita, variegata famiglia accosta al capezzale dello zio. Solo quando saranno svelate le ragioni di quella sparizione conosceremo il segreto più sofferto di Libeccio. Partendo da una storia vera che lo riguarda molto da vicino, Folco Quilici racconta una grande fuga al di là dell'oceano, un'avventura attraverso tutta l'America e attraverso un sogno di felicità, e insieme traccia un ritratto vivacissimo, pungente, saporito di una famiglia italiana, rendendo giustizia alla grandezza di chi sa mettere in gioco la propria vita e la propria stessa identità nel nome della libertà. Folco Quilici, viaggiatore, scrittore e regista, è il più noto narratore italiano di mari e continenti. È autore di film e serie televisive distribuiti in tutto il mondo e più volte premiati, e di saggi e romanzi di successo. Tra i suoi libri editi da Mondadori sul tema uomo-mare, i saggi I mari del Sud, 1991, Il mio Mediterraneo, 1992, e I miei mari, 2007, e i romanzi Cacciatori di navi, 1986, tradotto anche negli Stati Uniti, dove è diventato un film, Cielo verde, 1987, Naufraghi, 1988.
Sul tema affascinante dell'archeologia subacquea, i romanzi di Alta profondità, 1999, L'abisso di Atutu, 2001, Mare rosso, 2002, I serpenti di Melkart, 2003 e La fenice di Baikal, 2005. Le sue opere hanno ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti italiani e internazionali, dal premio Marzotto del 1954 al premio Hemingway 2007 e al premio Salgari 2008.
Numero di catalogo 81.436. Numero di catalogo 81.439. Durata 1.222 minuti.
La città sepolta di James Rollins. Edizioni Tea. Penisola arabica, 300 d.C. Ubar era la città più ricca e ammirata dell'antichità, ma un giorno scomparve agli occhi degli uomini, sepolto sotto una tempesta di sabbia. La chiamano l'Atlantide del deserto. Londra oggi. Un'esplosione distrugge la Galleria Kensington, l'ala del British Museum riservata ai manufatti arabi. È stato un attentato? O uno strano fenomeno naturale, come sembra dalla registrazione delle telecamere di sorveglianza? Ma la curatrice della collezione, Safia Al-Maaz, scopre tra le macerie un oggetto sorprendente. Arabia oggi. L'agente della Sigma Painter Crew, che partecipa alle indagini, deve scoprire quale segreto nasconde la città perduta di Ubar. Ma il deserto non è l'unica minaccia che dovrà fronteggiare. Da Londra al Golfo Persico, da Washington al deserto arabo, quella che sembra una affascinante sfida scientifica si trasformerà presto per Painter e Safia in una sfida mortale, un percorso ad ostacoli, di enigmi, misteri e trappole letali. James Rollins vive a Sacramento, in California, ed è uno degli autori più affermati della nuova narrativa avventurosa. Sempre ai primi posti delle classifiche americane dei bestseller, ha ottenuto grande successo anche in Italia, dove, oltre alla città sepolta, presso nord sono apparsi Amazzonia, Artico, La mappa di pietra, L'ordine del sole nero, Il marchio di Giuda, disponibili anche in Tea, L'ultimo oracolo e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.
Numero di catalogo 81.439. Numero di catalogo 81.443. Durata 676 minuti.
Le vedove di Eastwick di John Updike. Guanda editore.
Il tempo passa inesorabile anche per Alexandra, Jane e Suki, le amichette del diavolo. 30 anni dopo gli avvenimenti narrati nelle streghe di Eastwick, le tre protagoniste si sono separate per rifarsi una vita con i loro nuovi mariti, in luoghi lontani dalla cittadina che le ha viste compiere tanti misfatti. Improvvisamente però Alexandra perde il consorte e decide di riallacciare i contatti con Jane, che a sua volta le annuncia la propria repentina vedovanza. Per far fronte al dolore, le due amiche si concedono un viaggio in Egitto e al ritorno trovano una lettera di Shuki che comunica loro la scomparsa del terzo, sfortunato marito. La congrega può ricostituirsi, tutti i tasselli combaciano di nuovo. Perché non tornare insieme, almeno per un'estate, nel luogo del delitto? Alexandra inizialmente è contraria, a causa degli orribili eventi capitati in passato, quando le tre streghe avevano sconvolto la placida esistenza degli abitanti di Eastwick sotto la guida del diabolico Daryl Von Horn. Ma questa può essere l'ultima occasione per risistemare le numerose questioni rimaste in sospeso e magari riallacciare vecchi rapporti, sopire angosce e rancori. Così le tre donne si mettono in viaggio, senza sapere che nell'ombra le attende ancora il maligno, celato, sotto insospettabili sembianze. Misterioso, sulfureo e coinvolgente, Le vedove di Eastwick è il congedo di un grande scrittore americano.
John Updike, 1932-2009, è stato romanziere, poeta e critico, ha ottenuto numerosi premi come il Pulitzer e l'American Book Award e ha conosciuto un vasto successo di pubblico in tutto il mondo. Tra i suoi libri, Corri, Coniglio nella fattoria, Coppie, Nello splendore dei gigli, Sogni di golf, Verso la fine del tempo, Una storia in Danimarca, Terrorista, Villaggi e Le streghe di Eastwick, tutti pubblicati in Italia da Guanda.
Numero di catalogo 81.443. Numero di catalogo 81.626. Durata 414 minuti.
Il megafono spento. Cronache da un mondo troppo rumoroso. Di George Saunders. Minimum Fax. 2009. L'informazione, il dibattito politico, la promozione culturale sembrano sempre più passare, nel mondo di oggi, attraverso un megafono. Messaggi urlati, semplificati, unilaterali, che abbassano gli standard della comunicazione e tarpano programmaticamente le possibilità di analisi critica. In questa raccolta di reportage di viaggio, saggi sulla letteratura e commenti satirici all'attualità, Saunders ci invita a fare il contrario, a spegnere i megafoni ed accendere il cervello, che racconti lo splendore corrotto e irresistibile di Dubai o segua le rocambolesche ronde notturne anti-immigrazione sul confine col Messico, che ricordi la sua esperienza di lettore nella giungla di Sumatra o indaghi su un misterioso monaco bambino nepalese. Le sue pagine sono una lezione, serissima ed esilarante al tempo stesso, di lucidità intellettuale e di sensibilità letteraria e umana. Era dai tempi di Mark Twain che l'America non produceva uno scrittore satirico così divertente, Zadie Smith. Una voce davvero intonata, elegante, sincera e spiritosa, che racconta proprio il genere di storie che ci servono per affrontare il tempo in cui viviamo. Thomas Pynchon. George Saunders, Amarillo, Texas, 1958. È autore di tre raccolte di racconti, Pastoralia e Il declino delle guerre civili americane, uscite in Italia per Einaudi, e In Persuasion Nation, di prossima pubblicazione per Minimum Fax, e un libro illustrato per bambini, I tenacissimi sgrinfi di Fripp, Mondadori. Scrive per il New Yorker, JQ, e il Guardian, e ha vinto più volte il National Magazine Award, considerato il miglior erede dei maestri della satira letteraria come Mark Twain e Kurt Vonnegut, è stato incluso dal New Yorker nella lista dei 20 scrittori per il XXI secolo. In occasione dell'uscita di Il megafono spento, la sua prima raccolta di non-fiction, la critica l'ha paragonato ad altri grandi narratori prestati al giornalismo come Norman Mailer e David Foster Wallace. Cristiana Mennella ha tradotto tutti gli altri libri di George Saunders, fra gli altri autori su cui ha lavorato William Vollman, Doris Lessing e D.B.G. Pierre.
Numero di catalogo 81.626. Numero di catalogo 81.674, durata 346 minuti.
A cura di Gianni Biondillo, Pene d'amore, 7 racconti erotici, edizione Guanda 2008. Da oltre un decennio sembra che la letteratura erotica debba essere naturalmente declinata al femminile. Quasi che l'emancipazione della donna abbia anche inapplicato l'esposizione continua del suo corpo agli sguardi altrui, cioè maschili. Quella che al suo sorgere si era affermata come una letteratura di liberazione, oggi appare sempre più costretta entro i limiti di un genere codificato e prevedibile. Se da una parte un terreno di narrazione si è trasformato in una sorta di ghetto, dall'altra ha trascinato con sé un enorme rimosso, il rimosso del corpo maschile. Gli scrittori disertano la narrazione erotica non tanto per un soprassalto di pudore, quanto per calcolata o sotterranea strategia. Mettere il corpo e il cuore a nudo significa esporsi agli sguardi pubblici, mostrare le ferite, dimostrare le debolezze. Ma la gestione del sé pubblico è una strategia di potere e il potere vuole essere saldamente maschile, senza macchia alcuna. Questo libro, attraverso i racconti di 7 scrittori, Andrea Baiani, Gianni Biondillo, Valerio Evangelisti, Marcello Fois, Raul Montanari, Gianluca Morozzi, Tiziano Scarpa, cerca di rimettere in gioco una scrittura, quella maschile, che ha disertato l'Eros. Cerca di restituire dignità e coraggio all'immaginario erotico maschile, alla decodificazione delle sue perversioni e frustrazioni, al libero sfogo delle sue fantasie, alla conta delle sue debolezze. Dà voce a chi non ha, colpevolmente, voluto parlare da troppo tempo, il sesso maschio. Erotico maschile. La chiamerei introduzione, ma in questo caso sembra davvero fuori luogo. Di Gianni Biondillo.
Numero di catalogo 81.674. Numero di catalogo 81.758. Durata 215 minuti.
Vito Mancuso, La vita autentica. Edizione Raffaello Cortina, 2009. In una celebre pagina di Shakespeare, Antonio, di fronte al cadavere di Bruto, suicidatosi poco prima, esclama: «Questo era un uomo». Ma che cosa fa di qualcuno un uomo? Qual è la caratteristica che, persino di fronte a un nemico mortale, ci fa sentire in presenza di un vero uomo? Per Vito Mancuso, tutto dipende dalla libertà. La vera libertà però è interiore, perché ciò che impedisce alla nostra vita di essere autentica sono le menzogne che diciamo a noi stessi, all'origine di quelle che diciamo agli altri. È la libertà da se stessi a rendere la vita davvero libera e dunque autentica. Ma come si diventa liberi da se stessi? E vale la pena perseguire una vita autentica in un mondo basato sulla finzione? Rispondendo a tali interrogativi, questo saggio sulla libertà sorprenderà anche per la passione e la chiarezza con cui è scritto. Vito Mancuso è docente di teologia moderna e contemporanea all'Università San Raffaele di Milano ed editorialista di Repubblica. Nelle nostre edizioni ha pubblicato L'anima e il suo destino, 2007, che è diventato un best seller, tradotto in altre lingue, e un caso editoriale.
Numero di catalogo 81.758. Numero di catalogo 81.807. Durata 608 minuti.
Christopher Moore. Fool. Traduzione di Chiara Brovelli. Edizioni Elliott, 2009. Lear ha deciso di dividere il suo regno tra le figlie. Assegnerà la fetta più sostanziosa a colei che più delle altre gli dimostrerà il suo amore. Goneril e Regan sono più che pronte a leccare i piedi all'anziano paparino, ma Cordelia, la terzogenita nonché prediletta del genitore, non vuole abbassarsi a compiere un gesto tanto sciocco. Risultato? Viene data in sposa senza dote al fottuto principe di Francia. Lear impazzisce, mentre le sue care figliole tradiscono i rispettivi mariti e tramano per accaparrarsi l'intero regno di Britannia. Un solo uomo può riportare un po' d'ordine nel caos. È Taschino, il Fool o matto del re. Arguto, piccolo e agile come una scimmia e dotato di un sarcasmo tagliente, talvolta rafforzato dalle lame dei pugnali che sa lanciare con grande abilità, con l'aiuto di un apprendista idiota tenterà di porre rimedio alle follie del vecchio re, avvalendosi del consiglio di uno spettro e delle pozioni di 3 orribili streghe, giunte direttamente dal Macbeth. E chissà, forse riuscirà persino a riportare in patria l'amata Cordelia, che da sempre ha ammaliato il suo cuore. Un re folle, le sue figlie scapestrate, spettri che parlano in rima e un castello pieno di intrighi bollenti. Fool, il nuovo romanzo di Christopher Moore, prende spunto da una delle più grandi tragedie di Shakespeare per creare una black comedy piena di accoppiamenti, omicidi, sculacciate, mutilazioni e tradimenti gratuiti, volgarità e profanità portati a livelli finora inesplorati. Christopher Moore vive a San Francisco. Ha lavorato come commesso in un supermercato, portiere di notte, lattoniere, cameriere, aiuto fotografo di nera, assicuratore, piastrellista, vicecuoco e DJ, prima di dedicarsi completamente alla scrittura. I suoi romanzi sono bestseller dai primi posti della classifica in Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Corea, Thailandia e Giappone. Ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Kill Award per ben 2 volte consecutive. Il suo sito internet è www.chrismoore.com.
Numero di catalogo 81807. Numero di catalogo 81846, durata 337 minuti.
Ismail Kadaré, Il crepuscolo degli dei della steppa. Fandango Libri, 2009. Quando arrivava il crepuscolo, andavamo in spiaggia con le macchine fotografiche e le regolavamo per cogliere il momento in cui il sole si inabissava. Non succede molto all'Istituto Gorky, una casa di riposo per intellettuali ed artisti della tarda Unione Sovietica, sospesa sulle propaggini abbacinanti del Mar Baltico. Capita che i più giovani, al riparo dal mondo, tra quelle mura desolate, non riescano neanche ad immortalare sulla pellicola il passaggio fulmineo di luce ed ombra al tramonto. La paralisi del sistema come forma di controllo del regime ha fatto calare su di loro una nebbia fitta e spessa. Pallidi e smagriti, gli scrittori ciondolano nei corridoi del pensionato sostenendo la ragione di Stato, ma declamano al chiuso delle loro stanze versi che non scriveranno mai. Coltivano risentiti e rancorosi manie di grandezza personali, ma scoraggiano gli altri dall'azione, dal libero pensiero e dall'amore vero. Conformisti ed ipocriti per necessità, gli artisti conducono giornate letargiche in epoca di piena guerra fredda, aspettando il momento del riscatto. Eppure, quando l'occasione si presenta, Boris Pasternak vince il premio Nobel col dottor Zivago, romanzo inviso al regime e proibito in patria, è soltanto la loro pochezza morale ad avere la meglio, l'unica a trionfare su valori, ideali e responsabilità. Romanzo autobiografico, poetico, raffinato e visionario, Il crepuscolo degli dei della steppa ritrae con sintesi mirabile il ripiegamento della classe intellettuale schiacciata fra le proprie aspirazioni e la feroce propaganda sovietica. Svela con tono profetico i meccanismi persecutori messi in atto dal potere nei confronti di Pasternak. Affonda le mani nel mistero insidioso dell'anima che, stritolata dalla ragione di Stato, è pronta a perdere tutto, l'amore, la voce, la libertà. Spelling del nome dell'autore. ISMAIL. KADARE accentato. Ismail Kadaré, nato nel 1936 ad Argirocastro in Albania, è autore di romanzi, saggi e poesie. Dal 1990 vive in Francia, dove si è trasferito dopo aver ottenuto l'asilo politico. Più volte candidato al Nobel, nel 2005 ha vinto la prima edizione del Man Booker International Prize. Fandango Libri ha già pubblicato Dante, l'inevitabile, 2008.
Numero di catalogo 81846. Avete ascoltato? Thank you. libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.